Parliamo ora di Marco Polo. Marco Polo, uno dei personaggi forse più suggestivi della storia europea, nato a Venezia nel 1254, Polo parte per la Cina a 17 anni per rientrare a 41 e ristabilirsi nella sua città d'origine. In Asia Polo passa molto tempo alla corte del Gran Khan, avendo accesso a segreti e meraviglie tecnologiche innovative, tessuti preziosi, tra cui la seta. Insomma, oggi ripercorriamo questi temi insieme a Luca Molà, che ha pubblicato da poche settimane per La Terza nel segno di Marco Polo, Venezia, l'Asia, la seta. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Lei è docente di storia del Rinascimento all'Università di Warwick, veneziano di nascita. Questo naturalmente conta se si parla di Marco Polo. Non è necessario, ma è un dettaglio in più forse da citare. Allora partiamo dalla figura di questo celeberrimo viaggiatore, un personaggio che lei da veneziano considera quasi una persona di famiglia. Ecco, di biografie su di lui ne esistono tantissime, eppure di recente sono stati ritrovati dei nuovi documenti. Di che cosa si tratta? Possiamo magari inquadrare un po' la sua figura e le sue imprese, iniziando proprio da questi suoi nuovi documenti ritrovati.
I nuovi documenti sono documenti di quando lui è tornato a Venezia alla fine delle sue avventure e ritorna nel 1295 assieme al padre e allo zio. E abbiamo varie versioni del ritorno, però nella maggior parte delle versioni del Milione non si parla di cosa succede a Venezia dopo che lui ha finito il suo viaggio. In realtà è solo il proemio del Milione che dà la storia del primo viaggio del padre e dello zio, di quando tornano a Venezia e si portano Marco nella seconda volta che tornano in Cina. Della sua vita successiva si sa ben poco, però uno scrittore del Cinquecento, un grandissimo intellettuale, segretario del governo veneziano, Giovan Battista Ramusio, a metà Cinquecento pubblica una nuova versione del Milione basandosi su manoscritti che esistevano allora e su una tradizione orale, e ci racconta tutta una serie di storie che poi sono verificabili in alcuni documenti o che sono stati trovati recentemente o che sono stati rianalizzati anche da me. I nuovi ritrovamenti ci dicono intanto che aveva una famiglia allargata, uh-huh. Aveva una figlia naturale, aveva anche un rapporto con una donna che poi abita per un periodo in ambito francofono, è sposata con un pisano e ci fa pensare a Rustichello da Pisa, che ha scritto in prigione a Genova, ha trascritto quello che Marco gli raccontava. Certo. Dopodiché abbiamo i documenti commerciali, perché lui è un grande mercante che presta soldi a banchieri e mercanti che trafficano con l'Egitto, con la Persia. Suo genero, il marito della figlia più grande, è in affari con Marco Polo e hanno contatti con buona parte dell'Asia, quindi mantiene tutti questi rapporti anche con Costantinopoli. Nel frattempo sono stati ritrovati i depositi di soldi che gli venivano dati per farli fruttare. Questi sono umanisti delle corti di Treviso o della Scala di Verona, perché il suo testo, a inizio 300, cominciava a diffondersi e quello che veniva fuori è appunto la figura di un grande manager, perché lui poi era richiesto da tutta la famiglia di fare da esecutore testamentario, da gestire i patrimoni. Una nuova analisi dell'inventario, noi abbiamo questo straordinario documento che non è mai stato analizzato bene, perché a un mese dalla morte nel 1324 le figlie con il genero fanno il giro del palazzo di Marco Polo, che è un palazzo molto grande, che avevano costruito con i soldi portati dalla Cina, nel pieno centro di Venezia, e ci fa una lista in veneziano con i valori monetari di tutti gli oggetti che trovano in casa, e lì a dominare sono i tessuti di seta, ma in pezze, in scampoli per la vendita, quindi lui è un grande mercante di seta.
Questo è un elemento che emerge, la questione della seta, no? Che è un elemento presentissimo, come anche lei ci ha raccontato nella vita di Marco Polo. Polo la cita in molti passi del Milione. Che cos'era la seta per Marco Polo? Ovviamente un oggetto di scambio, lui era un mercante, ma è anche qualche cosa che porta dall'Asia, insomma un tessuto importante per lui?
In Asia è un tessuto fondamentale per i tartari, per i cinesi, come sappiamo. I cinesi sono gli inventori della lavorazione della seta, i primi manufatti si trovano addirittura 7500 anni fa, quindi stiamo parlando di epoche molto antiche. E Marco Polo viveva in un mondo dove la seta era determinante per definire la gerarchia sociale, il prestigio. Tutte le feste, ad esempio, dei mongoli dovevano vestirsi con degli abiti col filo d'oro di seta molto pregiati, e i mongoli fanno una cosa interessante: conquistando tutta l'Asia, praticamente la parte almeno centrale, fino alla Cina, spostano gli artigiani, i cinesi, quelli islamici, quelli del centro Asia, e creano questo nuovo tipo di tessuto con questi artigiani che producono i panni tartarici cosiddetti, che vengono poi importati in Italia. Ora, la seta per Marco Polo è fondamentale nel Milione. Lui ci racconta, ad esempio, che in una festa, ci sono 13 feste all'anno tra i mongoli, e Kublai Khan regala a tutti i 12.000 baroni, i più grandi dignitari della corte, una veste d'oro per ogni festa, che fanno 156.000 vesti in un anno, per dare un'idea dell'importanza di questo materiale. Venezia è uno dei due centri dove già si lavora la seta. Ma nel 1314, quindi con Marco Polo ancora vivo, arriva una ondata di profughi da Lucca, dalla città di Lucca, che era il secondo polo, e quella città stava cercando di imitare i tessuti asiatici, e si stabiliscono tutti accanto e anche all'interno del palazzo di Marco Polo. Quindi lui è circondato dai massimi esperti europei che cercano di imitare i tessuti cinesi.
E quindi la seta, che è un ponte fondamentale fra Europa e Asia per tanti secoli, quindi ben più di una merce di scambio, anche un valore simbolico molto importante, come ci stava raccontando. Lei parla addirittura di globalizzazione economica relativamente alla seta, professore.
Sì, perché quando noi guardiamo gli scambi che fanno i veneziani e anche i genovesi, va sottolineato, i veneziani non sono gli unici, col fatto che i mongoli hanno più o meno, anche se sono divisi in più stati, unificato o pacificato le strade carovaniere tra l'Asia e l'Europa, molti mercanti veneziani e genovesi arrivano fino in Cina passando attraverso tutta l'Asia e portano prodotti da tutta Europa, non solo quelli fatti a Venezia o dal Mediterraneo, e li scambiano con cose che vengono dall'India, che vengono dalla Cina, e la seta è naturalmente il prodotto più importante e il più ricercato. Pensiamo che nella buona parte dei dipinti della prima metà del 300, quando si vede una Madonna, si vedono alcuni dignitari, ad esempio, oppure nell'Annunciazione di Simone Martini, l'Angelo, hanno tutti dei tessuti che vengono dall'Asia e sono quelli che i veneziani cercano di imitare, e ci riusciranno alla fine.
Tra l'altro, oggi in Cina Marco Polo è molto studiato, e lei ci informa addirittura che il governo cinese lo ha inserito in un basso rilievo volto a celebrare la storia del proprio paese. Perché ancora oggi Marco Polo è un punto di riferimento, sempre di più potremmo dire a questo punto?
Sì, forse più lì che qui, tutto sommato, perché si era un po' persa magari tra i giovani l'interesse o la memoria per Marco Polo, mentre lì è proprio, ne parlavo con dei sinologi, è insegnato addirittura ai bambini nelle scuole, perché per loro, se si ricorda, non so se lei l'ha visto, c'è stato uno sceneggiato nel 1982, scusi, io dico sceneggiato perché ho una certa età, ma insomma una serie TV su Marco Polo, proprio su Marco Polo, che regista, è una coproduzione italo-americana, e per la prima volta la Cina era mostrata come un posto dove, con una grande civiltà, molto superiore a quella europea all'epoca di Marco Polo, ricchissima, e non c'era quell'immagine di povertà che c'era sempre stata. E da quella volta Marco Polo è diventato ancora più famoso in Cina, ed è anche quello che è importante. Lui non è una persona che viaggia e critica. Sulla Cina è tutto favoloso, è tutto bellissimo. È praticamente quello che fa scoprire una grande civiltà a tutto il resto dell'Europa.
Questa la
e
grande
per loro è naturalmente è un amico, è proprio un personaggio di grandissima importanza.
Anche per l'Occidente, ovviamente, per la sua capacità di costruire un ponte tra mondi così allora diversi. Dunque Marco Polo, grazie a Luca Amolà, docente di storia del Rinascimento all'Università di Warwick, nel segno di Marco Polo, Venezia, l'Asia e la seta, in libreria per la terza. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie e buona giornata.